happy, du schön.
Eccoci di nuovo in diretta di Ambu Radio, tutto calcio femminile. Luca Calamai, ciao Luca, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti voi e grazie.
Eccoci, buonasera caro Luca. Proseguono i campionati Serie A, Serie B, andremo ad approfondire le tematiche relative ovviamente ai due campionati, che un po' insomma la classifica, vedevo ancora la Serie A abbastanza spaccata in due, no?
Sì, mi permetti però di fare un piccolo passo indietro.
Come no?
Allora, alla partita della Roma di ieri,
sì.
Ricordiamolo, le Juventus e Roma hanno iniziato la Champions,
sì,
in maniera positiva. La Juventus ha vinto in casa dello Zurigo, e il pronostico le era totalmente a favore, ma comunque ha vinto. La Roma ha vinto una partita molto più complicata contro lo Slavia Praga, che per classifica UEFA le è davanti, e è sulla carta la grande rivale della Roma. Ma il mio riferimento non è tanto al risultato quanto alla presenza di spettatori. Allora, la Roma è stata costretta ad andare a giocare fuori Roma e c'erano alcune migliaia di tifosi. Io credo che questo risultato, che testimone di un'attenzione veramente bella nei confronti della squadra femminile di Spugna, debba essere anche un ulteriore stimolo a far sì che queste benedette porte dello Stadio Olimpico prima o poi si aprano anche al calcio femminile per club. La Roma lo sta dimostrando, se anche non riuscirà a portare le 20.000 persone che porta la Juventus grazie a un lavoro sul territorio straordinario, ma io credo che questo segnale che è arrivato sia un ulteriore stimolo a far sì che anche la squadra di Spugna possa avere il grande palcoscenico che merita.
Benissimo, benissimo. Noi abbiamo il primo ospite, che è il DS del Como Femminile, Miro Chesi. Buonasera, direttore.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera, vai Luca.
Allora, ripeto a beneficio dei nostri ascoltatori, che sono tanti, quello che ho detto a Miro Chesi in una telefonata dell'altro giorno. Chi fa calcio e ha avuto la possibilità, come ho avuto io, chi vede calcio, di seguire la partita del Como contro il Parma, che ha regalato al Como la prima vittoria in Serie A, ricordiamo, la squadra neopromossa, squadra che non ha alle spalle la potenza del calcio professionistico,
sì,
maschile, vede il grande lavoro della società, vede il grande lavoro dell'allenatore, quindi faccio i complimenti anche pubblicamente e gli chiedo
4-1 col Parma, no?
Esatto, come ha costruito una squadra che, ripeto, ha trovato un equilibrio secondo me molto divertente tra ragazzi di straordinario talento e giocatrici esperte che hanno accettato la loro sfida, la sfida del Coppa.
Intanto grazie dell'invito e grazie a te Luca, che sei sempre molto carino, però allora, io ero nella vostra trasmissione l'ultima volta ed eravamo in ritiro a Marileva, e quando spiegai un attimino il modo in cui avevo fatto, avevamo insieme allo staff tecnico e alla società fatto il nostro mercato, partendo da indovinando subito le giovani promettenti, le più promettenti in Italia e anche all'estero, cercando di prima assicurarsi questi talenti e portarli al Como. Dopodiché da lì siamo andati a cercare delle ragazze di una certa età, tra virgolette, le cosiddette anziane del gruppo, che però avessero delle caratteristiche particolari, cioè giusti per noi, che potessero mettersi a disposizione a far crescere le giovani. Quindi, perché tu puoi prendere delle ragazze esperte di 30-32 anni che però se ne fregano delle giovani, quindi non hanno quella qualità. Invece noi siamo stati molto attenti su questo, quindi siamo andati mirati su alcune giocatrici che conoscevamo. Quindi più o meno questo è stato, tenendo il gruppo storico nostro, che tanto bene aveva fatto in Serie B, e andando a cercare prima le giovani promettenti e poi andare a prendere quelle tre o quattro esperte che potevano aiutare le giovani. Questo è stato il condiviso con il presidente, condiviso con lo staff tecnico.
Senti Miro, vedi tra le tue ragazze giovani dei prospetti che possono diventare nel tempo calciatrici importanti anche per la nazionale. Noi abbiamo tanto bisogno di talenti per il nostro calcio.
Io, guarda, non vorrei esagerare, vorrei sempre stare coi piedi per terra. Noi tra un anno avremo un europeo, un mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Fortunatamente siamo stati qualificati. Io monitorerei molto, ma molto attentamente l'attaccante Chiara Beccari, che secondo me, per come sta crescendo in questi mesi, diventerà il numero 9 della nazionale. Io ne sono convinto. Questo non significa che deve per forza andare ai mondiali, però io direi un'occhiata bisogna buttare verso Chiara, quindi questo. Poi con calma e tranquillità abbiamo l'altra giovane che è Matilde Pavan, un trequartista, un mezzala. Noi la stiamo usando anche come esterno d'attacco, ma perché è molto duttile e veramente molto molto forte, molto forte. Quindi queste due sicuramente, e abbiamo un portiere, un 2003, quindi 19 anni. E sapete benissimo che in porta è difficile trovare, per il calcio femminile è difficile trovare dei portieri fortissimi, e secondo me Beatrice Beretta ha tutte le qualità per poter arrivare ad alti livelli.
Senti Miro, ti chiedo una valutazione sull'inizio di Juventus e Roma in Champions. Hanno vinto tutte e due, di riflesso anche la sfida che vi aspetta contro la Roma.
Bene, ieri sì, li ho viste sia la sera prima Juventus che ieri sera Roma, li ho viste, e sicuramente bisogna capire una cosa: fare due competizioni come la Serie A di quest'anno e la Champions League è un dispendio energetico e soprattutto mentale non indifferente. Quindi bisogna che i tifosi, ai detti al lavoro, non pretendino sempre di vedere da Roma e Juventus sempre quel bel gioco che vedono, che sono abituati a vedere. Ci sta che magari ci sono delle partite che tu fai un po' più fatica, perché in Europa è così. È importante, molto importante, che loro sono tornati a casa con tre punti. Insomma, ecco, è importantissimo. Questa, quindi sono felicissimo per loro, per il campionato, per il calcio femminile italiano. Insomma, era importante partire con il piede giusto, per cui complimenti a loro. Per quanto riguarda la nostra partita, le nostre partite sono sempre, troveremo sempre avversari fortissimi, perché questo è il campionato di Serie A. Ogni domenica una squadra forte. E Roma, cosa vuoi dire su Roma, che l'anno scorso ha conteso la Juve il campionato fino a penultima giornata e la finale di Coppa fino all'ultimo minuto, per cui Roma è una corazzata, una squadra ben attrezzata. Se tu vedi ogni domenica cambiando 4-5 interpreti, ma sono sempre una più forte dell'altra, è costruita per fare due tornei importanti come Champions e campionato. Detto questo, noi andiamo a Roma per giocare il nostro calcio, quello che sappiamo fare, perché se andiamo là per fare attendisti siamo morti. Dobbiamo andare a giocare il nostro calcio, poi non so cosa verrà fuori, ma noi siamo fiduciosi di come ci stiamo allenando, di come le ragazze giorno dopo giorno stanno migliorando.
Direttore, una curiosità, come sta crescendo, quanto sta crescendo il movimento femminile dal punto di vista tattico?
Ah, bene, tanto sta crescendo, perché finalmente io sono entrato nel mondo del calcio femminile nel 2001, quindi parliamo di circa 21 anni e mezzo, e questo è il 22esimo anno. E io so gli addetti al lavoro ai tempi chi erano, cosa facevano, quanto erano scarsi, ma nonostante tutto bisognava dire a loro bravi, che si erano messo a fare il calcio femminile. Ora che il calcio femminile sta raggiungendo livelli alti, c'è molta richiesta. Adesso sì, arrivano dal maschile, arrivano in tanti, esatto. Spesso ci si arrabbia perché arrivano dal maschile. Personalmente io sono contento, se sono capaci, se sono bravi, ben vengano, allenatori, direttore, tutto quanto, perché più persone brave entrano nel mondo del calcio femminile, più il movimento cresce. Quindi secondo me in questo momento sta crescendo a dismisura. Negli ultimi 2-3 anni adesso tutte le società hanno un match analyst, si studiano gli avversari, si studia, ci sono i dati delle proprie giocatrici. Questo fino a 3-4 anni fa non c'erano, nessuno li calcolava, cioè, c'era poco materiale, c'era poca gente disposta a studiare queste cose, e quindi sta crescendo molto. Sono molto felice di questo.
Bene, Luca.
Miro, le ultime due domande, poi ti ringraziamo perché so che abbiamo anche rubato a, a riunioni fiume. Vorrei ricordare che il signor Miro Kesce ha fatto anche una esperienza molto importante per lui, anche ma per la squadra che lo aveva sotto contratto all'Inter. Ha aiutato un percorso di crescita che non era facile, perché l'Inter si può dire che è partita un pochino in ritardo, se non lo dice lui lo dico io, però sta recuperando terreno. Ecco, ti sorprende quest'Inter che è capolista, ricordiamolo, questo è un anno particolare, un anno che poi avrà i playoff, e quindi è vero che vincere è sempre importante, essere davanti è sempre importante, però quest'anno l'assegnazione dello scudetto avrà una coda altrettanto decisiva. Però ecco, l'Inter ha imboccato una strada buona, eh?
Allora, all'Inter ho lasciato il cuore perché ho fatto 4 anni meravigliosi, qui mi son tolto tante soddisfazioni, poi ci sono state anche delle problematiche perché nei 2 anni precedenti in Serie A non siamo riusciti a ottenere quello che ci eravamo prefissati. Ma ci possono essere stagioni un pochettino storte, come ci possono essere, magari non si trova l'alchimia tra staff tecnico e giocatrici, ci possono essere tante cose. E l'arrivo l'anno scorso di Rita Guarino è stato, secondo me, un asso nella manica di chi l'abbia giocato, se Ilaria Pasqui o che cosa, perché Rita ha una grandissima esperienza nazionale e internazionale, perché ha allenato per tanti anni nella Under 17 dell'Italia, perché Rita ha avuto tanto successo, ha vinto i primi 4 campionati della storia della Juventus, quindi abituata a certi livelli, e secondo me ha portato quel disciplina nella prima squadra che a mio parere un pochettino veniva a mancare. e quindi non può essere una cosa casuale, non è un caso. Inter c'è lì e secondo me rimarrà in quei primi posti per tutta la stagione, perché ha costruito, è intervenuto su ha fatto 2 o 3 colpi, ma sono importanti. Se andate a vedere quelle che hanno preso quest'anno, sono giocatrici di caratura mondiale, per cui veramente complimenti a loro, perché quest'anno veramente hanno fatto bene in estate con i colpi di mercato, e bene stanno facendo adesso nelle partite.
Allora, l'ultima domanda invece è per cercare di sfruttare la sua abilità dirigenziale e la sua competenza. Io il Como lo considero una straordinaria eccezione, perché il Como si è preso il coraggio e la responsabilità di prendere, per esempio, 2 ragazzine e metterle titolari in un campionato, lo ricordo, a 10 squadre, dove c'è il top del top. Ecco Miro, ma questa formula a 10 squadre non rischia poi di tagliare le gambe altre ragazze che magari non trovano società altrettanto coraggiose o altrettanto preparate, perché poi bisogna saperle scegliere e mandare in campo, e rischia di frenare la crescita dei nostri talenti?
Può anche essere, secondo me, io la voglio leggere così, farlo a 10 squadre secondo me vorrebbero rendere un prodotto migliore, in quanto cioè meglio vendibile, insomma, sai, ci sono le televisioni, c'è tutto, e io lo voglio leggere così. Non so se poi come è andata la decisione per farla a 10 squadre, lo voglio leggere così. Facendola a 10 squadre diventano 10 squadre molto competitive, non ci sono più partite scontate, e questo però d'altro canto è ovvio che qualcosa togli, e soprattutto questo lo togli a livello giovanile. Se non vuoi bruciarti le giovani, ti devi fare una Serie B molto importante.
Molto
quindi
importante,
certo. Ecco, tante giovani stanno andando in Serie B, importante dare importanza anche alla Serie B, però, e quindi farla crescere per dar spazio a tante giovani. Io ho fatto tanta gavetta, ho lavorato tanto nel settore giovanile e ci credo molto nei giovani. Se io vedo un giovane importante, io me lo porto in Serie A e me lo metto anche a fare titolare. Questo è mio pensiero, quindi non vuol dire che la devono avere anche gli altri. Per cui se ci sono giovani forti benvengono, insomma, anche in Serie A.
Grazie mille, e mi raccomando, trasmetti i saluti sia al presidente Verga che al coach della Fuente. Ecco, io vedo nel Como una compattezza che oggi diventa un valore importante, perché ripeto, combattere, la gente forse non lo capisce, combattere con realtà come Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina, che hanno alle spalle potenze economiche straordinarie. Ci vuole grande gruppo, grande competenza, grande passione. Grazie ancora.
Bravissimo, hai colto proprio quello che è il nocciolo di tutto quanto, almeno per come lo penso io. E quindi grazie di questa cosa, saluterò loro sicuramente che li vedo tra poco, quindi grazie mille e buona serata.
Grazie. Benissimo, grazie al direttore Miro Kesci, il direttore sportivo del Como. Però c'è in Serie B, caro Luca, il derby di Verona tra l'Hellas e il Chievo, e a tal proposito abbiamo contattato Giorgia Motta. Buonasera Giorgia, ce l'abbiamo?
Sì,
eccola qui, buonasera. Buonasera. Vai Luca.
Buonasera. Allora, se qualcuno fosse distratto o non avesse grande competenza di calcio femminile, la nostra trasmissione è anche, voglio dire, educativa in questo senso.
Didattica, questa, diciamo, dai.
Didattica. Questa signora che abbiamo il piacere di avere con noi, da calciatrice ha vinto 6 scudetti, sto parlando di 6 scudetti, 3 con il Bardolino che rappresentava, immagino, la zona di Verona, 3 con la Torres, ha vinto 4 Coppa Italia, anche qui divise tra Bardolino e Torres.
3 Bardolino e 1 Torres. Sì.
E 8 Supercoppa
Italia.
Non è come fare delle amichevoli, cioè io faccio, ho vinto 8 amichevoli. Ecco, no, lo dico perché intanto inquadriamo il valore della persona di calcio che ci onora della sua presenza. Allora, cara Giorgia, ci diamo del tu perché tra sportivi, certo, vale la legge del tu. È chiaro che domenica c'è questo derby tra l'Hellas Verona e Chievo, sono due realtà diverse che stanno facendo anche un percorso in questo momento un po' diverso, però io credo che il segnale importante è che il calcio femminile a Verona trova radici già ben esistenti, no?
Sì, beh, intanto grazie per la presentazione, troppo buoni, e poi sì, finalmente torna il derby a Verona. Io sono felicissima perché comunque per una realtà sportiva come Verona è importante avere due squadre in Serie B, due squadre che possono finalmente tornare a giocare contro, e soprattutto due squadre che secondo me rappresentano due realtà veramente importanti, diverse come avete detto voi, e importanti, e quindi insomma non vediamo l'ora un po' tutti di vederle contro.
Allora, partiamo dall'Hellas, con la quale ti hai finito un percorso, hai fatto anche un'esperienza da allenatrice o da coach. Diciamoci che in estate, sentendo i commenti tecnici, l'Hellas era considerata, insieme alla Lazio e al Napoli, se non altro per il fatto che sono 3 squadre che sono scese dalla Serie A, le squadre di riferimento. L'Hellas è una realtà che in questo momento punta anche molto sulla valorizzazione delle giovani, a differenza magari di realtà che hanno quasi la necessità di ritornare subito in Serie A come il Napoli e la Lazio, però forse Giorgia si poteva aspettare qualcosa in più dall'Hellas all'inizio.
Sì, allora io penso che assolutamente questo Verona possa e debba fare di più. Secondo me ha una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene e per risalire la classifica, e nonostante un inizio un po' zoppicante, sono convinta che sia ancora una squadra che può puntare a salire, soprattutto che deve puntare a salire, perché appunto secondo me ha una rosa, sì, come dicevi tu, con molte giovani, però la cosa bella secondo me del Verona è che comunque sono riusciti a mantenere un'ossatura, quindi ci sono giovani affiancate da quelle famose esperte di cui parlava Miro prima, no? Che l'ho ascoltato con molto piacere perché è una persona che stimo molto, quelle esperte di cui parlava, che sono esperte non solo di età ma esperte che vogliono guidare le giovani, e mi viene da nominare una Rossella Sardi, una Michela Allegri, sono persone esperte sul campo che cercano di aiutare le giovani, quindi secondo me questo è fondamentale in una squadra, e sono convinta che appunto il Verona debba ancora dimostrare il suo vero valore.
Devo dire che la sconfitta un po' nel finale col Brescia nell'ultimo turno di campionato è stato uno stop che veniva invece dopo un bel risultato. Io penso che il Verona, Giorgia, debba trovare anche un po' di autostima, no? Perché poi i risultati portano risultati. Cioè, probabilmente deve far scattare questa scintilla, e in questo senso il derby è una di quelle partite che può dare questo.
Guarda, io ti dico, l'anno scorso l'ho vissuto da dentro, appunto come come allenatrice in seconda è stato veramente un anno pesante a livello morale, perché ci serviva magari anche quella partita, quei punti in più, come era successo l'anno prima in cui invece giocavo ancora, in cui non avevamo sicuramente una rosa stellare, però comunque sono arrivati anche quei risultati inaspettati, quelle vittorie contro, mi viene in mente, contro la Roma, quelle cose che appunto non si aspettava nessuno, ma danno a livello di morale una spinta enorme. Quindi l'anno scorso è stato un anno pesantissimo e quest'anno le ragazze secondo me non vedono l'ora appunto di avere un po' di entusiasmo. Mi è dispiaciuto per Brescia perché secondo me non meritavamo la sconfitta, e soprattutto appunto è arrivata dopo una bella vittoria in casa, e quindi insomma era importante mantenere un po' quel percorso. Il derby arriva in un momento secondo me cruciale, almeno per il Verona, perché appunto sia per l'entusiasmo che per i punti, perché non prendiamoci in giro, bisogna anche fare punti. Il derby, come sapete bene, ha sempre un sapore in più diverso dalle altre partite, e quindi domenica veramente ci aspetta una partita importantissima.
Mm-hmm. Ecco, il Chievo invece secondo me è un qualcosa di formidabile, se non altro per il fatto che è riuscito a sopportare l'anno scorso il fallimento della casa madre, diciamo, della parte maschile. E ti confesso, Giorgia, che quando è successo questo io pensavo che anche la parte femminile sarebbe stata trascinata in un momento di grande difficoltà, e invece sinceramente Chievo è stata una delle sorprese dello scorso anno, e nella sua dimensione, cioè di squadra da medio-alta classifica, mi pare che anche quest'anno stia recitando il ruolo che le compete in maniera ottimale.
Guarda, secondo me di base la differenza la fanno sempre le persone, e Verona insomma non è una realtà molto grande. Io conosco personalmente le persone che lavorano nel Chievo, e quindi la soluzione è tutta lì. Sono persone non solo che ci tengono, ma sono persone molto competenti, e quindi sicuramente le cose non arrivano per caso. E il Chievo è un'altra squadra che secondo me gioca molto bene, e appunto se in questi due anni sono riusciti a mantenere comunque dei livelli così alti, un motivo c'è. Anche loro hanno iniziato bene questo campionato, siamo ancora all'inizio, quindi ancora tutto aperto, però sì, si vede che lavorano bene e che hanno anche le strutture, le persone adatte attorno a queste ragazze.
Giorgia, 7 punti il Chievo, 4 punti il Verona, sono solo lì 20, dopo 4 partite la classifica chiaramente è abbastanza corta, però che tipo di dinamica di derby ti aspetti? Perché loro, cioè il Chievo, diciamo, ha fatto 5 gol e ne ha subiti 3, cioè segna pochissimo ma subisce anche pochissimo.
Guarda, secondo me è una partita veramente aperta, qualsiasi risultato, e spero, mi auguro, molto bella, perché sono due squadre che sanno giocare a calcio, quindi non penso che nessuna delle due tenderà, diciamo, a chiudersi. Sarà uno scontro a viso aperto dove ognuna cercherà di imporre il proprio gioco, e quindi prima di tutto mi auguro che vengano veramente tante persone a vederla, perché appunto manca da tanto il derby, e soprattutto penso che possa essere proprio una sfida divertente per gli spettatori che magari ancora si devono avvicinare al calcio femminile.
Luca.
Allora Giorgia, la Serie B di quest'anno per certi versi io la considero quasi una A2, perché ci sono squadre di altissimo livello come le tre che sono retrocesse, dicevamo Napoli, Lazio ed Hellas, ma c'è il Brescia, c'è il Cittadella, c'è una Ternana che ha fatto degli investimenti importantissimi nel femminile con l'ambizione di crescere in maniera importante. Ecco, cosa ti colpisce di questa Serie B, se hai già visto delle protagoniste assolute e chi può essere la squadra di riferimento?
Guarda, secondo me appunto è una Serie B bellissima, e anzi, se posso dirlo, secondo me meriterebbe anche più risalto, perché con, diciamo, il fatto del professionismo, no, della Serie A, che per carità ovviamente ne siamo tutti felicissimi, è come se fossero un po' due mondi a parte. Invece secondo me è una Serie B, insomma io ho giocato tanti anni, è una Serie B che è quasi una Serie A, diciamo la verità, e quindi ci sono squadre importanti e soprattutto club importanti dietro a queste squadre. Ho visto, per dire, anche l'Arezzo qui in casa del Verona, e ha una bella squadra. A San Marino io sono molto amica, c'è Domenichetti che allena, so che è bravissima. Comunque sono tante squadre secondo me che possono dire la loro, e non ci saranno risultati scontati, perché ho visto anche la Torres qui a Verona e comunque ha lottato con i denti durante 95 minuti. Quindi secondo me ci sono squadre con caratteristiche diverse, ma i risultati scontati saranno pochissimi. Se dovessi dire una squadra, vabbè, ti dico il Verona per appartenenza, e poi sicuramente una squadra come il Napoli. Diciamo che il Napoli è la squadra che temo di più.
Allora, vorrei farti l'ultima domanda riagganciandomi al ragionamento di Miro Chesci di prima, cioè dell'importanza di avere una grande Serie B per anche far crescere nella maniera corretta le nostre giovani di talento, perché lo ripeto, le straniere hanno invaso ovviamente il campionato di Serie A, e questo era prevedibile, perché nel momento in cui cambi status, investe, le società professioniste investono a livello professionistico, poi ci sono delle scelte che vanno a puntare su giocatrici che abbiano nome e che possono anche suscitare interesse. Però non perdere il nostro patrimonio giovanile è fondamentale. Ecco, hai la sensazione che questa Serie B sia in grado di recitare, di interpretare questa vera e propria mission? Credi che invece la Serie B abbia bisogno anche di un ulteriore accompagnamento? Cioè, è chiaro che tutto quello che economicamente produce il calcio femminile va quasi tutto all'area professionistica di Serie A, e quindi chi gestisce la Serie B lo fa con grande sofferenza e con grande passione, ma anche con grandi battaglie economiche. Ecco, è possibile trovare un equilibrio su tutto quello che dovrebbe essere invece il grande obiettivo di questo campionato?
Sì, allora, secondo me, appunto, come dicevi tu, per la Serie B è veramente difficile anche a livello economico, soprattutto per le squadre che non hanno una maschile dietro come può essere il Verona. Penso che sia veramente difficile, ma insomma, la nota distintiva del calcio femminile è sempre stata la passione. Sono convinta che in Serie B ci siano veramente delle persone, un po' come parlavo prima del Chievo, delle persone che hanno veramente a cuore il movimento. La Serie B secondo me è assolutamente utile a far crescere i giovani, perché ti posso nominare una Vergani nel Verona e una Massa nel Chievo per continuare a rimanere nel derby, che sono due ragazze secondo me bravissime e che in una Serie B di questo livello secondo me hanno davvero la possibilità di crescere, e poi magari tra un anno o due, quando sarà, essere pronte per una Serie A. Però sono anche convinta, appunto, che bisogna trovare un equilibrio e cercare anche di far crescere le persone, anche se non sono della Serie A, comunque le persone come il Verona, che ad esempio sul territorio, le giovani che vengono dalla propria primavera, ad esempio.
Perfetto, grazie ancora, complimenti, e ma chi lo sa, magari un giorno ci ritroveremo in panchina, non si sa, le vie del calcio
non si sa mai.
Per cui non si sa mai. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata a Giorgia Motta, buona serata anche a Luca Calamai. Ricordiamo, Luca, l'applicazione per seguire a 360 gradi il calcio femminile.
Da domani, ovviamente, domani c'è Milan Juventus, quindi sull'app troverete il tempo reale di tutta la partita, pagelle, commenti, e subito dopo andremo avanti con Parma Pomigliano, partita terribile, e alle 20 la sera, sempre in tempo reale, in live, pagelle e tutto, Napoli Ternana, che sarà la partita clou della Serie B. Insomma, se volete divertirvi già da domani mattina, perché, caro amico mio, domattina sapremo le rivali delle nostre Italia ai mondiali, perché ci sarà il sorteggio in un orario che sono le 8 più o meno italiane, perché insomma il calcio femminile è già proiettato anche in quest'estate, dove sarà di nuovo l'unica realtà calcistica a difendere l'Italia.
Benissimo, benissimo, perfetto. Quindi, ovviamente,
abbraccio.
Grazie anche a te, buona serata, grazie a Luca Calamai. Tutto calcio femminile, TMV Radio prosegue con Serie A Live, perché c'è già ovviamente Juventus Empoli che sta per cominciare tra pochissimo. Entreremo nel prepartita con Lucio Marinucci e Flavio Tassotti, e poi saluto anche Gennaro Lapadula che è in regia, Gabriele Latini tra poco, insomma, veramente restate incollati su TMV Radio, sempre tanto calcio, tanto sport. Buon proseguimento.